Il Gab era il più funambolico, eh? Aveva degli interventi tutti particolari e mi ripeto e vi dico che alle volte gli dicevo: Gab, ma lo rifai quello che hai fatto? E lui mi diceva: no, Sauro, non te lo posso fare, te lo faccio se mi viene in mente, ecco. Cioè, era un estemporaneo, eh.
Si può essere considerati calciatori già finiti, spremuti, a 25 anni di età? Sicuramente sì, perché la storia del calcio è piena di valutazioni affrettate, ma anche di decisioni prese in modo molto lucido, consapevole, che si riveleranno però decisamente poco azzeccate. Proprio una di queste scelte un po' azzardate ha avuto un ruolo decisivo nella costruzione del grande Torino. Il protagonista di questa scelta si chiama Guglielmo Gabetto, attaccante torinese nato a febbraio del 1916 che dopo una vita con la maglia della Juventus, tra l'intera trafila nelle giovanili e 7 stagioni in prima squadra, condite da 102 gol, uno scudetto e una Coppa Italia, si trova nell'estate del 1941 a cambiare sponda del Po da un giorno all'altro senza quasi rendersene conto. Le parole che avete sentito in apertura di questo episodio, dedicate proprio a Gabetto, sono state pronunciate da Sauro Tomà, difensore che il giorno della tragedia di Superga, il 4 maggio 1949, era a tutti gli effetti parte della rosa del Grande Torino, ma che non partì per Lisbona a causa di un infortunio dei legamenti del ginocchio. Un infortunio che, di fatto, gli salvò letteralmente la vita. Sauro Tomà, che ci ha lasciati a 83 anni nel 2018, è stato del Grande Torino forse il testimone più appassionato, ma comprensibilmente anche il più tormentato, viste le circostanze che l'hanno visto sfuggire a quel terribile incidente. A lui dedicheremo ancora ampio spazio nel nostro podcast, ma in questo caso ci interessa ricordare le parole attraverso le quali ci racconta di un talento sopraffino, un attaccante dalla tecnica irripetibile ma anche dalla nomea maturata soprattutto negli anni in bianconero, del discontinuo, dal carattere fumantino un po' sopra le righe. Quell'attaccante si chiama Guglielmo Gabetto, un nome che abbiamo già incontrato in questo nostro racconto e che nell'estate del 1941 diventerà la scelta numero uno per la maglia numero 9 di un Torino che si appresta a diventare grande, valutato 330.000 lire da Ferruccio Novo, cifra che finirà dritta nelle tasche del presidente bianconero di allora, il commendator Piero Dusio, imprenditore torinese nell'ambito delle tele cerate stampate, che di lì a poco fonderà il leggendario marchio automobilistico Cisitalia. Inutile dire che è la Juventus ad essere convinta di aver fatto l'affare. In casa bianconera c'è la forte volontà di rinnovare, di ritrovare quello spirito e quegli scudetti che mancano ormai dal 1935, ultima stagione con Edoardo Agnelli al comando, prima che il figlio del fondatore della Fiat morisse il 14 luglio dello stesso anno in un incidente in idrovolante al momento dell'ammaraggio avvenuto al porto di Genova. Da allora, 3 scudetti sono finiti nella bacheca del Bologna e 2 in quella dell'Inter, e la volontà di ripartire passa anche dalla ricostruzione della rosa. Tanto che, come vedremo, Guglielmo Gabetto non sarà il solo a trasferirsi al Torino, ma con lui arriveranno in Granata il 27enne compagno di reparto Felice Borel, attaccante classe 1914, cresciuto nel Torino ma trasferitosi alla Juventus a 18 anni nel 1932, e il più esperto Alfredo Bodoira, portiere trentenne che invece alla Juve era nato e cresciuto e che si apprestava di fatto a vivere in Granata gli ultimi anni della sua carriera. Si può dire dunque che dopo il doppio innesto dalla Fiorentina, Giacinto Elena e Romeo Menti, e la bella intuizione chiamata Pietro Ferraris, anche egli ingiustamente considerato a fine carriera dall'Inter, Ferruccio Novo avesse imbastito quella che oggi definiremmo una maxi operazione di mercato, portando in Granata 3 giocatori che dalla Juventus erano reputati non più necessari, ma che avrebbero portato al Torino, chi in un modo, chi nell'altro, e lo vedremo, un apporto fondamentale in termini di qualità e di esperienza. E proprio a loro, al barone, come era soprannominato Gabetto, a Farfallino, soprannome di Felice Borel, e alla Pinza, soprannome di Bodoira, che è dedicato questo episodio, l'episodio 11 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto. certo che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del Grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Il capello impomatato, la riga perfetta al centro della testa, l'abito elegante all'ultimo grido, la sigaretta alla bocca, spesso e volentieri ancor più per vezzo che per reale necessità, ma anche quella sua andatura dinoccolata, quel suo modo di giocare che Sauro Tomà ha giustamente definito funambolico, quella predisposizione al gioco fino, all'acrobazia, alla giocata spettacolare. Guglielmo Gabetto non era solo un calciatore. È passata ai posteri la sua abilità, ad esempio, come ballerino di tip-tap o come giocatore di poker, persino come prestigiatore amatoriale, caratteristiche che ne facevano un personaggio sopra le righe e una vera e propria icona di stile, dentro e fuori dal campo. Uno stile, peraltro, decisamente efficace se si pensa che coi suoi 127 gol Gabetto è tuttora il quarto miglior marcatore di sempre della storia granata, classifica speciale che abbiamo ricordato nell'episodio 9 alle spalle di Paolo Pulici, Julio Libonatti e Gino Rossetti. La trattativa che lo porta alla corte del Torino nel 1941, gestita interamente dalle due società, lo coglie di sorpresa. Le fonti dell'epoca sostengono che mai quel giocatore, bianconero in tutto e per tutto, si sarebbe aspettato quel trasferimento, segno di un'era lontana da quella attuale, senza procuratori, senza commissioni, senza ricatti contrattuali da entrambe le parti. Eppure, il Gabe, come tutti lo chiamavano, accetta quel trasferimento di buon grado, si cala immediatamente nella parte, in un certo senso trae persino motivazioni doppie dal voler dimostrare che la sua Juventus si è sbagliata, e di grosso, nel ritenere un giocatore sul viale del tramonto, uno che ad appena 25 anni ha già sparato le proprie cartucce migliori. Guglielmo non sarà un torinista, ma è un torinese doc, nato e cresciuto in Borgata Aurora, uno dei quartieri della città più veri, più autentici, più veraci, se di verace si può parlare quando si parla di Torino, e diventa immediatamente un elemento chiave, non solo a livello tecnico e tattico, ma anche a livello umano. Tutt'altro che un corpo estraneo, anzi un perfetto rappresentante di quella grande amalgama che si stava andando a creare proprio in quegli anni, quella speciale combinazione di fattori calcistici e personali che avrebbe reso di lì a pochissimo il Torino così grande. Nello spogliatoio lega da subito con un altro grande protagonista del nostro racconto, quel Franco Ossola, arrivato giovanissimo da Varese e ormai diventato a 20 anni parte integrante della prima squadra, anzi, prima di quella famosa estate del 41 che cambiò il volto del Torino, probabilmente l'elemento migliore della prima squadra, il talento più cristallino. Tra i tanti episodi che si legano all'epica del Grande Torino, c'è infatti l'avventura imprenditoriale dei due, Gabetto e Ossola, che nel 1948 metteranno su in pieno centro a Torino, all'angolo tra Via Roma e Via Gramsci, il famoso Bar Vittoria, nome decisamente non casuale, che diventerà un ritrovo abituale non solo per i tifosi granata e per i giocatori del Torino e della Juventus, ma anche per un certo jet set della città, anticipando anche in questo tempo una pratica piuttosto diffusa ad oggi tra i calciatori più popolari. I Gabos, come veniva soprannominato ormai quel duo dalla crasi dei loro cognomi, sono degli anfitrioni niente male. In quel bar non hanno soltanto investito, ma in quelli che purtroppo sono i pochi mesi che vanno dall'inaugurazione di aprile 1948 fino alla tragedia di Superga di maggio 1949, li si troverà davvero con una certa frequenza ad accogliere clienti dal bancone, a parlare di calcio, ma soprattutto a concedersi dai clienti stessi con la scusa dello scendere per fare i girati, per dirigersi nel fumoso piano interrato a giocare a poker. Ambito nel quale Gabetto aveva un talento paragonabile quasi a quello per il pallone, considerato da tutti un vero e proprio spennatore di polli, con lo stesso Ossola peraltro costretto spesso dalle circostanze a dover fare la parte del pollo. Il Bar Vittoria vivrà letteralmente un momento di gloria intorno al 16 maggio del 1948, appena inaugurato, quando a Torino, allo stadio comunale, si gioca Italia-Inghilterra e gli inglesi, all'epoca ritenuti giustamente i maestri del calcio mondiale, soggiornano all'Hotel Principe di Piemonte, a due passi da lì, trasformandolo in un ritrovo da terzo tempo tra tifosi, giocatori e giornalisti, aperto per 2 giorni e 2 notti consecutive, prendendosi anche il gusto nel frattempo di travolgere gli azzurri, gabetto compreso, con un netto 4-0. Questa ovviamente è un'altra storia sulla quale torneremo, anche perché quello del grande Torino con la nazionale è un legame tutto da raccontare. Ma una cosa è certa, dopo quei mesi di grande successo, il Bar Vittoria sarà, tristemente, un'altra vittima indiretta di Superga. Era troppo legato ai Gabos, a Guglielmo e a Franco, quel luogo, per resistere. E infatti chiuderà i battenti prima ancora della fine del 1949, finendo purtroppo nel dimenticatoio. Di Gabetto e della sua avventura in Granata, che si concluderà soltanto nel tragico giorno di Superga, ovviamente avremo ancora modo di raccontare più e più volte nel corso del nostro racconto. Ma adesso facciamo un passo indietro alla nostra estate del 1941. Come abbiamo accennato, la trattativa tra Torino e Juventus coinvolge 3 giocatori e dai bianconeri si trasferisce in Granata anche Farfallino, quel felice Placido Borel, centravanti italiano nato a Nizza nel 1914, figlio d'arte di Ernesto Borel, ex giocatore della Juventus nei primi del Novecento. Tra l'altro, il primo bianconero ad aver segnato al Toro un gol in un derby, giocato il 13 gennaio 1907, ma vinto dai Granata per 2-1. Borel, padre, gioca tutta la carriera con la Juventus, poi si trasferisce in Costa Azzurra, dove nel 1914 nasce il figlio Felice, che cresce a Torino ed entra per una strana combinazione di fattori nei Ballon Boys del Toro, a 14 anni, affidato a quel maestro di calcio giovanile che era l'austriaco Karl Sturmer. Ma poco dopo interverrà il barone Giovanni Mazzonis, dirigente della Juventus e futuro presidente dei Bianconeri, per farlo trasferire direttamente nelle giovanili bianconere, dove vivrà la sua prima esperienza tra i grandi. Farfallino fa il suo esordio in prima squadra a 18 anni, all'inizio della stagione 32-33, e il suo ingresso nel calcio che conta è di quelli memorabili. Diventa subito capocannoniere, con 29 gol in 28 partite, collezionando subito 2 record, primo di sempre a segnare una media superiore alla rete a partita in campionato, raggiunto soltanto da Bobo Vieri 70 anni dopo, nel 2002-2003, ma soprattutto più giovane capocannoniere di sempre in Serie A, un record tuttora ineguagliato dopo quasi 90 anni. Nel 1933 la Juventus vince il 3° scudetto consecutivo e con Borel ne arriveranno altri 2, quello del 1934, ancora capocannoniere con 31 gol in 34 presenze, e quello del 1935, a chiudere quello che è il famoso quinquennio bianconero, quello di 5 scudetti consecutivi dal 30 al 35. Di Farfallino si innamorano un po' tutti gli appassionati di calcio, non solo i tifosi juventini. In quei primi anni 30 sembra davvero quella che oggi tutti definiremo the next big thing, un giocatore pronto a strabiliare con la sua eleganza, con la sua abilità al tiro, anche con la sua personalità, così sicura di sé, forse anche i limiti di quella strafottenza, passatemi il termine, che tutti perdoniamo ed anzi ammiriamo nei grandi campioni. Persino Vittorio Pozzo, che inizia a convocarlo in nazionale a fine 33, definisce Borel un godimento per gli occhi, uno di quei giocatori che non ci si stanca di rimirare pure nei gesti più semplici, perché questi anche escono improntati nel segno della distinzione della classe, le più limpide e le più genuine. Farfallino ripaga la sua fiducia e segna l'esordio in azzurro contro l'Ungheria, poi partecipa ai mondiali del 34, seppure da riserva di Angelo Schiavio, attaccante e colonna del Bologna. Partecipa e ovviamente vince quei mondiali. Quel ragazzino sembra destinato a un futuro sfolgorante, eppure vivrà gli anni migliori della propria carriera soltanto fra i 18 e i 21 anni, frenato poi da una serie continua di infortuni che lo porteranno a cambiare ruolo, sempre più impiegato come mezzala, e di fatto a essere considerato per tutta la carriera un buon giocatore, affidabile, di qualità, ma senza mai ripetere quelle 3 stagioni memorabili, finendo nel giro della Nazionale B, una sorta di nazionale di riserva, e giocando per l'ultima volta in azzurro nel 35, a soli 21 anni. Nel 1941 Borel arriva dalla sua nona stagione consecutiva in bianconero, a 27 anni e ormai da tempo ha perso i crismi del campione puro, tanto da essere ritenuto non più necessario dai bianconeri, ceduto a cuor leggero al Torino, una cessione che, possiamo già anticiparlo, a differenza di quella del compagno di squadra Gabetto, non produrrà memorabili risultati sul campo, confermandone quindi la fase calante della carriera. Borel infatti collezionerà 25 presenze in campionato col Torino, condite da 7 gol, ma non darà mai l'impressione di poter ambire a livello di una squadra che, nelle intenzioni di Ferruccio Novo, avrebbe dovuto fare la differenza in Serie A. A lui, in quella breve avventura granata che durerà una sola stagione prima di tornare proprio alla Juventus, va però un merito non da poco, quello di aver insistito con Ferruccio Novo e con Tony Carnielli, allenatore granata anche per l'avvio della stagione 41-42, per implementare definitivamente quel cambio tattico dal metodo al cosiddetto sistema che il Torino aveva soltanto pregustato all'avvio dell'avventura in granata di Erne Grierbsain, un cambio tattico voluto, come vedremo più tardi nei dettagli, proprio dopo una brutta batosta nel derby di andata contro gli ex compagni della Juventus. Insomma, in un modo o nell'altro, anche Farfallino, che è un uomo carismatico, di cultura, è riuscito a lasciare in pochi mesi il segno in granata, prima di tornare a quella Juve nei confronti del quale coltiverà legami decisamente più profondi, diventando negli anni 60 strettissimo collaboratore di Umberto Agnelli, prima general manager della società, poi responsabile degli osservatori, per poi ritirarsi per una meritata pensione in Riviera, a Finale Ligure, prima della sua scomparsa avvenuta nel 1993, con funerali solenni celebrati con la partecipazione di entrambe le società, Juventus e Torino. Se parliamo di sorti sportive, invece, sarà decisamente più efficace l'apporto dato al Torino dal terzo giocatore arrivato dalla Juventus in quell'estate del 1941, il portiere Alfredo Bodoira, la pinza, come veniva soprannominato per le sue manone e la sua presa sicura, soprannome coniato dai compagni di squadra bianconeri Rava e De Petrini. Bodoira è nato in Val di Lanzo, a Mati, una trentina scarsa di chilometri a nord di Torino, nel 1911, ed è cresciuto nel vivaio bianconero da calciatore, restando nell'orbita della prima squadra ma senza praticamente mai giocare, negli anni del quinquennio, per poi iniziare davvero a difendere i pali con regolarità soltanto nel 33-34 e nel 34-35, nelle fila dell'Anconitana, la denominazione del tempo per i marchigiani dell'Ancona. Rientrato alla base nel 35, la pinza torna ad essere un comprimario nella Juventus, fino alla stagione 37-38, quando a 26 anni inizia a giocare con regolarità in una squadra decisamente meno competitiva rispetto a un tempo, con la quale vincerà comunque la Coppa Italia, proprio in quella prima stagione da quasi titolare, alternandosi talvolta con il compagno di reparto Ugo Amoretti. Il rapporto tra Bodoira e la Juventus si trascina proprio fino al 1940-1941, stagione non memorabile, chiusa al quinto posto, quando i bianconeri decidono di rinunciare serenamente ai suoi servizi, inserendolo nella trattativa per il trasferimento triplo al Torino, e considerandolo ormai destinato ampiamente al tramonto calcistico. Effettivamente, quando Alfredo Bodoira arriva in granata, appare senza dubbio il meno importante dei tre innesti. Basti pensare che la classe di Guglielmo Gabetto, per quanto la parte bianconera di Torino vedesse un giocatore dai margini ulteriori di crescita limitati, è indubbia e mai messa in discussione. Il talento di Felice Borel è altrettanto lampante, in casa granata si spera che, se messo a riparo dagli infortuni, Farfallino possa riproporre quelle stagioni meravigliose vissute in bianconero quando era poco più che un ragazzino. La pinza, invece, è considerata un portiere discreto, ma poco di più. Zero presenze in nazionale, un ruolo da titolare spesso in discussione, un'età che inizia a farsi significativa. Tra l'altro, Aldo Olivieri, il gatto magico che si era portato Erbstein dalla Lucchese, ha solo un anno in più, è nato nel 1910, gioca ormai nel Toro dal 1938, ha accumulato una grande carriera, condita da un mondiale, 24 presenze in nazionale, ha la stima di tutto l'ambiente granata. Eppure, non appena Bodoira si trasferisce al Philadelphia, è lui a prendersi il posto di numero uno, e in quel 1941-1942 giocherà ben 27 partite, lasciando Olivieri soltanto 4 gettoni ed anzi costringendolo in un certo senso a salutare il Torino l'estate successiva per poi chiudere la carriera tra le fila del Brescia. L'impatto di Bodoira con il toro, infatti, è di quelli migliori. La pinza, a dispetto dello scetticismo, avvia un percorso in granata che durerà due stagioni intere e culminerà, come vedremo quando affronteremo nel dettaglio il racconto di quegli anni, quasi due anni dopo con una delle parate più importanti di sempre per il Granata, un balzo prodigioso per neutralizzare un calcio di rigore calciato da Borisci della Lazio, tra l'altro dopo che il portiere Granata si era persino procurato un infortunio alla costola, e blindando la vittoria che forse più di ogni altra ha segnato il cammino per il successo nel primo vero scudetto del Grande Torino, quello della stagione 42-43. Insomma, ciascuno a proprio modo, i tre componenti di quel trio bianconero che da un giorno all'altro si trova ad indossare la maglia granata, sono riusciti a portare un valore aggiunto nella costruzione di quello che sarà il Grande Torino. Non è ancora finita, peraltro, la campagna acquisti di Ferruccio Novo. Quella stessa estate del 41, il presidente Granata accoglie i saggi consigli del fidato Mario Sperone, un altro nome che più volte abbiamo nominato in questo racconto, a riprova di quanto anche ai personaggi meno nominati dal grande pubblico si debba un contributo essenziale nella costruzione della leggenda. Come da indicazioni di Sperone, Novo porterà al toro due giovani talenti, Mario Rigamonti, 19enne, mediano, classe 22, che già da un paio d'anni era nell'orbita granata, che quell'estate viene prelevato definitivamente per un totale di 43.000 lire dal Brescia, nonché Virgilio Maroso, 16enne, difensore, originario di Marostica, nel Vicentino, trasferitosi a Torino con la propria famiglia e scoperto da Sperone su un campetto di periferia, portato nei Ballon Boys del Toro per appena 400 lire. Anche Mario Rigamonti e Virgilio Maroso, che il giorno della tragedia di Superga avranno rispettivamente 26 e 24 anni, perderanno la vita il 4 maggio del 1949 a bordo di quel maledetto aereo. Ma prima di quel pomeriggio avranno modo di dimostrare che Sperone e Novo ci avevano visto lungo e parecchio sulla loro qualità. E proprio a loro è al racconto della stagione che nel 41 si appresta a partire mentre in Italia è imperversa la guerra che dedicheremo i prossimi episodi del nostro podcast, gli episodi 12 e 13 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.